Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, Le Conferenze di San Massimiliano Kolbe, tradotto dall'originale polacco nel 2014 per le stampe di Casa Mariana Editrice, della Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Oggi parliamo, ecco, nella conferenza 163 tenuta, ai frati di Nipokalanov il 13 aprile 1938, mercoledì santo, i frati professi solenni. Ecco, una conferenza che riguarda i frati un po' già avanzati nel cammino spirituale, quelli che stanno facendo, insomma, più sul serio. Nell'ordine dei francescani di San Massimiliano Kolbe, francescani che hanno fatto il voto mariano, il quarto voto mariano, e il sesto comandamento. Ecco, San Massimiliano sente la necessità di ricordare l'importanza di questo voto, il voto di castità, che non è solo una cosa dei religiosi, Sembra quasi che i religiosi siano strani perché fanno il voto di castità, perché non seguono le pulsioni, soprattutto giovanili, quelle descritte tanto bene da Freud, Jung. Ma insomma, non è questo l'uomo, no? Non è solo questo. Chi vuole ridurre l'uomo a una dimensione, all'invenzione della sensualità, della sessualità, vede solo una parte, anche miserrima, un po' dell'uomo, perché è vero che l'uomo è fatto anche di sensi, è vero che l'uomo è fatto anche, di cose di questo genere, però non è l'anima, di quello che effettivamente è l'uomo, della sua sostanza, no? I più anziani di professione aiutino i più giovani in questo. Si sa che è un campo anche un po' spinoso. Chi è affetto un po' da passioni, da intenzioni, da turbe, facilmente può trovarsi a cadere perché magari non è pronto a reagire, non è pronto a fare quello che si deve fare, allora deve ricorrere ai più anziani. Deve ricorrere ai più anziani e quindi cercare sempre di farsi aiutare, mai magari risolvere le cose, le questioni da solo, perché potrebbe essere deleterio. Già da tempo fa vi dissi che chiunque sa, viene a sapere qualcosa contro il sesto comandamento, ha l'obbligo di informarne il superiore entro 24 ore. Quindi devono tenere per sé la cosa, se c'è una caduta grave, una caduta che può dare scandalo. Poi un conto magari è una cosa solitaria, un conto è una cosa pubblica perché è molto più grave, no? Ecco, tutto è grave, certo, per quello che riguarda il sesto comandamento, non esiste parvità di materia, come dicevano i padri spirituali, i più anziani, no? Però ecco, c'è uno scandalo pubblico, uno scandalo che magari riguarda solo l'anima, e questo si può risolvere facilmente con il confessore, però se è pubblico, allora deve intervenire anche il superiore della comunità, questo è giusto che intervenga, no? Perché può, diciamo, inficiare, può dare adito a scandalo per tutti i frati, per tutti quelli che ci sono. Entro 24 ore, se qualcuno coscientemente trascurerà di farlo, sarà punito come il colpevole. Ecco, la connivenza nel peccato è qualcosa a cui San Massimiliano, tiene, no? Non bisogna essere conniventi anche con quello che sbaglia, perché insomma, bisogna aiutarlo a uscire dalla sua situazione. Ecco, se uno ha una relazione, no? Con una persona esterna, beh. Questo poi, diciamo, poi si viene a sapere, diventa un fatto pubblico, no? Allora bisogna informarne il superiore. Entro 24, più prima possibile, prima possibile, no? Non si deve lasciar correre per un falso pietismo, per il bene della stessa anima, per il bene di quell'anima che è chiamata alla perfezione della carità. Se Se qualcuno coscientemente trascurerà di farlo, sarà punito come il colpevole. Ecco perché diciamo quasi che insomma, per una falsa pietà, oppure perché ha paura, oppure chissà, per mille altri motivi, insomma, si astiene da una cosa così. La cosa è molto grave. Sia ben chiaro per tutti, non deve succedere che non lo venga a sapere entro 24 ore. Su questo punto sarò molto severo. Ecco, so di accondiscendere molte cose perché ritengo che con la mitezza si ottenga di più, tuttavia su questo punto sarò molto severo fino a giungere all'espulsione immediata. Addirittura, vedete, no? Anche solo per chi non ha denunciato il fatto, non solo per l'interessato, no? San Francesco pure era molto duro, ma no? Se qualcuno avrà mortalmente peccato contro il sesto comandamento, si è espulso dall'ordine. Si è espulso e poi vado a fare penitenza altrove. San Francesco, ovviamente si tratta di una consumazione grave, così del peccato, no? San Massimiliano pure quindi è sulla linea di San Francesco. Sembra quasi un'eccessiva rigidità, però la vita religiosa ha le sue esigenze, si fonda sull'imitazione di Cristo. È di Maria Santissima, la Vergine per eccellenza, la Vergine delle Vergini. Quindi dobbiamo vivere una verginità di corpo, anzitutto, e poi soprattutto del cuore. Ecco, non dare il nostro cuore alle cose che non riguardano Dio. Ecco, non darle a questo, ecco, in modo tale che appunto non si possa prevaricare in questo. Su questo punto sarò molto severo. In realtà la quantità di questi peccati nel mondo è grande, anche in convento si comincia proprio da questo a perdere la vocazione. Ecco, San Massimiliano probabilmente conosce ciò che è successo già magari ad alcuni suoi confratelli, oppure quando ancora non aveva fondato la Milizia dell'Immacolata. Ci sono stati casi, ci sono ancora, di persone che chiedono la revoca dei voti, la sospensione dei voti religiosi. Perché? Perché non riescono più a viverli. Magari perché hanno prevaricato in questo, no? In questo peccato grave, questo peccato che non dava la possibilità di vivere serenamente la propria vita religiosa. Se l'anima caduta si trova tra le altre, le infette, perciò è necessario allontanarle immediatamente. Certo, peccato impuro infetta. Cioè non ti fa essere sereno davanti a Dio. Ecco, si vede, no? Spesso quelli che vivono nel peccato impuro non si accostano alla comunione, non riescono a farlo, no? Se credono effettivamente che quello è il corpo di Gesù, che quello è il corpo di Cristo, non riescono a fare la comunione, no? Perché sanno di offendere gravemente il Signore, di offendere gravemente Dio. Dopo il peccato originale, la parte più bassa dell'uomo, quella sensuale, si ribella alla più alta. Il peccato originale è stato un sovvertimento di valori. Invece di Dio, pongo me stesso. Questo si può magari pensare a livello di mente, di intelletto. In effetti, il peccato dell'angelo, quale fu? Il peccato degli angeli è una ribellione spirituale, cioè non consideravano più Dio come Dio, non c'era la sensualità, no? Perché gli angeli non ce l'hanno, non c'hanno il corpo, no? Sono puri spiriti. Però per l'uomo questo sovvertimento entra proprio nella carne, anche se è un sovvertimento spirituale. Un sovvertimento, ecco, intellettuale, un sovvertimento di superbia. Questa cosa può entrare anche nella carne, e così che la carne diventa superiore allo spirito, le esigenze materiali, le esigenze del senso diventano più grandi, più importanti di quelle dello spirito. Questo è un grave errore, no? Perché noi siamo soprattutto spirito. Il corpo sì, parteciperà della gloria eterna che è stata data a ogni anima, però il corpo Segue il destino dell'anima. Quindi se l'anima è pura, anche il corpo sarà puro. Dici, ma se la tua anima è oscura, oscurata, macchiata, che cosa sarà del tuo corpo, no? E purtroppo i peccati carnali proprio sono il sovvertimento dell'ordine stabilito da Dio. Il corpo al posto dello spirito. Il corpo è più importante dello spirito. Il corpo che va nutrito, va pasciuto, va trattato bene, più dello spirito. E invece bisogna vivere le virtù soprattutto, la modestia, la prudenza, l'umiltà, la preghiera, l'abbandono in Dio. Se non si vivono queste cose, ecco, e certamente poi il corpo prevale, prevalgono gli interessi materiali, gli interessi economici, la nostra società com'è sbilanciata, no? Perché non pensa più alle cose spirituali, alle virtù, non ci pensa proprio, pensa solo a nutrire il corpo, a nutrire i sensi, a nutrire se stessa, ecco, il proprio istinto immediato. Ecco, istinto di sopravvivenza carnale, ecco. Pensiamo al commercio, no? Ecco, commercio, commercio, ecco, si vendono più beni, quindi si fanno più soldi e questa è l'unica logica che c'è. Non si pensa che un giorno dovremmo essere giudicati anche per come abbiamo trattato il nostro prossimo, se l'abbiamo aiutato nel bisogno, se siamo stati vicini. Ecco, alle persone che ci chiedevano, se noi entriamo solo nella logica del commercio, entrate, uscite, interessi, investimenti, profitti, le due colonne, che hanno, gli investitori, ma noi siamo in una logica completamente sbagliata, no? Veramente sensuale, no? Sensuale. Per Marx la felicità è diciamo, l'appropriazione dei mezzi di produzione. Quando ci sarà la società senza classi, i proletari saranno i proprietari dei mezzi di produzione e quindi ecco, potranno decidere loro quanto lavorare, come produrre, perché saranno proprietari sia del mezzo che del prodotto di quel mezzo, cioè tutti saranno proprietari. Proletari non saranno più proletari, ma saranno proprietari. Allora, questa per Marx è la felicità. Allora, vedete, c'è un vizio proprio di forma. Perché la felicità non è nel possedere. Non è nel possedere delle cose, soprattutto, no? Ecco, lui veniva da un'esperienza anche religiosa, ecco. Forse non pienamente vissuta, ma insomma, quella dell'ebraismo, della diaspora. Ecco, in cui appunto c'è questo senso di riscatto materiale, no? La ricerca di un agio sociale, ecco, di un benessere sociale, ecco, di una terra promessa, ma in senso materiale, no? E quindi, ecco, questo sarebbe la felicità dell'uomo, ma questo è nutrire gli istinti anche più bassi, perché va bene, le nostre risorse intellettuali, morali, fisiche possono essere messe a disposizione di questo. Però c'è il grosso rischio che questo diventi l'unico senso della nostra vita, così che tutto si fa per questo. Si calpestano, per esempio, non so, i valori della famiglia, no? Dei figli, della fedeltà coniugale. Se non mi conviene più avere una moglie, ecco, la posso anche lasciare, ne prendo un'altra, no? Purché io abbia interesse economico, purché io abbia interesse sociale. Ecco, non mi interessa del patto che ho promesso per tutta la vita davanti a Dio. Se viene meno il mio interesse, e allora devo, ecco, devo fare il mio patto, purtroppo con le necessità materiali, più che con Dio, no? Ecco, alla fine è un rinnegare a Dio, una specie di apostasia, no? La parte più bassa dell'uomo, quella sensuale, si ribella alla più alta, quella razionale, peccando così contro Dio, e questa ne è la punizione. Ecco, vedete questa smania di sessualità, ecco, che c'è oggi, no? Poi è totalmente staccata da ogni responsabilità, e questo è proprio il peccato, no? Proprio il segno che l'umanità pecca fortemente, questi diritti sessuali, no? Vengono rivendicati. Oggi siamo proprio alla fiera massima, ecco, dell'equivoco, del peccato, no? Perché il senso diventa l'unico governante dell'uomo, l'unica essenza dell'uomo, anche il sesso più perverso, no? Più contro natura, più strano, no? Transgender, eccetera. E diventa qualcosa di assoluto, come se fosse un dogma. Veramente abbiamo prevaricato molto dalla vita dello spirito. E ci fermiamo qui per la prima parte, cari fratelli, e che riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Abbiamo parlato, ecco, del voto di castità, così importante per San Massimiliano, ecco, che delinea proprio la caduta, se uno lo infrange, ecco, nel peccato, nel primo peccato, no? Ecco, cioè il sovvertimento dell'ordine naturale delle cose, lo spirito superiore al corpo. L'uomo per Dio e non per le cose, l'uomo non per, ecco, il piacere, ma per le cose più alte, la felicità, ecco. Quindi è un sovvertimento totale dell'ordine che esiste nella creazione, a immagine del peccato originale. Dopo il peccato originale, la parte più bassa dell'uomo, quella sensuale, si ribella alla più alta, quella razionale. La ragione viene posta sotto i piedi, il logos non c'è più, non c'è più logica, no? Perché cerco solo il mio divertimento, il mio piacere, cerco solo, ecco, il mio, diciamo, sfogarmi, uno sfogo totalmente irrazionale, no? Ecco. E purtroppo la psicologia giustifica anche questo, no? Ma bisogna capire l'età, ecco, lo stato ormonale dell'uomo, ecco, la sua evoluzione, la sua soddisfazione, ecco, si parla così, no? L'uomo, l'essere, il superio, ecco, la sua natura sensibile, la sua psiche, che è orientato verso l'altro, verso il piacere, no? Ecco, tutte queste giustificazioni non tengono conto della presenza di Dio, cioè della volontà di Dio, ecco, della natura divina, ecco, che deve essere rispettata sopra ogni cosa. Allora, ecco, che cos'è la caduta nella castità? È il fatto che uno ha sovvertito l'ordine interno, ecco, perché quella è solo l'espressione esterna del disordine, no? La mancanza di castità è l'espressione esterna del disordine. Dio permette che la carne si rivolti contro lo spirito. E a volte questo combattimento è la medicina necessaria all'umiltà. Cioè, se tu perdi Dio, ecco, tu vedi che le passioni risorgono in una maniera infamante, cioè non riesci più a dominarle. È più forte di te, no? Spesso si dice più forte di me, no? È quando si deve confessare questo peccato. Oppure, ecco, ma sono stato spinto, sono stato tentato, ecco, ma perché fino a questo punto? perché è mancato di umiltà, perché è mancato, ecco, questa è la nozione dei maestri di spirito, chi pecca gravemente contro la castità è perché è mancato di umiltà verso il Signore, verso Dio. Se nelle tentazioni qualcuno non vorrà ammettere di aver bisogno dell'umiltà, potrà cadere molto in basso nel male. Cioè, se uno è superbo, se uno dice, beh, faccio da solo, se uno dice, beh, sono io il padrone di me stesso, sono io che regolo le mie passioni, sono io che posso dire basta, ci sono tanti attori famosi con tanti soldi, no? Con tanto seguito, followers, come si dice, poi cadono miseramente, magari nella droga, nel vizio, no? Nella lussuria, ecco. Perché, ecco, tutto questo? Beh, probabilmente hanno presunto per il loro potere economico di essere autosufficienti, di essere forti, di essere bravi, di esporsi alla tentazione, di esporsi a cose a cui non ci si può esporre, perché sono cose di Dio, ecco. E quindi senza Dio non si possono affrontare, ecco, lo stato dell'anima prostrata, no? Nella sofferenza, nel dolore, nel bisogno. E chi la può salvare? Solo il Signore, solo la preghiera, e non ci si può affidare a cose, ecco, perché le cose sono fallaci, le cose svaniscono in un istante, anzi ci lasciano più vuote di prima se noi desideriamo solo queste cose, ecco, per la nostra salvezza. Se noi desideriamo solo quello che ci offre il mondo, ecco, i rimedi mondani, no? Dice, beh, se sei tentato, sfogati, no? Ecco. Travalica, ecco, il comandamento di Dio, così starai meglio e stai peggio, perché poi non solo hai perso te stesso, il tuo corpo, ma hai perso pure Dio. Ecco, quindi due mancanze che moltiplicano, ecco, veramente la tua miseria. Ecco. In effetti, quando l'uomo si accorse di aver peccato, diede retta alla serpente, ecco, non è vero che morirai. Anzi, diventerai come Dio. Non solo non diventò come Dio, ma perse pure il vero Dio. Perse l'amicizia con Dio. Perse quindi due cose: il suo desiderio di felicità, che non fu esaudito, anzi fu frustrato completamente, e poi, ecco, perse colui che solo poteva dargli questa felicità, colui che solo poteva essere l'origine di ogni bene per lui. Quindi diciamo, congiuntura sfavorevole per l'uomo che ha peccato, deluso da ciò che ha fatto e senza una possibilità, ecco, di veramente avere vicino colui che ti possa aiutare. Fortunatamente il Signore, ecco, è venuto incontro a questa debolezza umana. Si sa che l'uomo pecca per debolezza, no? Difficilmente l'uomo pecca perché sa. Cioè, io voglio peccare perché so, ecco, che sto peccando e quindi voglio farlo con tutta piena coscienza e pieno avvertimento perché voglio offendere Dio. No, spesso si è trascinato dalle passioni perché ci sono momenti di debolezza, di solitudine, sembra che quello è un rimedio, no? Ecco, l'uomo ha tante attenuanti, no? Oppure la miseria della sua educazione, della sua formazione, del luogo in cui ha vissuto, no? Certo, se uno ha vissuto in cui in luoghi dove la castità non esiste, sin da bambino è abituato purtroppo a fare, a vedere, a esperire certe cose, forse è più giustificato che uno che magari ha vissuto in una famiglia in cui magari invece i valori ci sono, ecco, e ha ricevuto, ecco, una formazione vera dai propri genitori, dai propri educatori. Ecco, se uno è vissuto in mezzo alla foresta, beh, nella giungla, sa, ci sono state conversioni anche di persone che vivevano nella giungla, no? Ecco, e questo denota il fatto che Dio può arrivare a ovunque, insomma, anche tra le persone che insomma, magari vivono una condizione più carente, no? Ecco, da un punto di vista culturale, spirituale, morale, ecco, il Signore può fare tutto, ecco, può convertire l'uomo nel suo stato, ecco, magari anche peggiore. Beh, se pensiamo che Gesù ha convertito i pagani, è andato dai pagani, ha parlato con il centurione, ha parlato con la donna sirofenicia, con la samaritana, e questi erano considerati dei pagani, delle persone sensuali. Poi la Samaritana, proprio il culmine della sensualità, si poteva, ha avuto cinque mariti, quello con cui stava non era suo marito, quindi che cosa cercava questa donna, insomma? O l'aveva fatto per interesse, perché non aveva altro mezzo di sussistenza, si era data a tanti uomini, no? Oppure perché proprio non aveva avuto una condotta morale, un insegnamento morale, spirituale, ecco, di grande valore. Magari nella sua famiglia tutti avevano fatto così, anche poi la cultura cananea che aveva invaso, insomma, i territori della Samaria, della Galilea, ecco. Si praticava la prostituzione anche in maniera, diciamo, legale, no? In queste religioni qua, ecco, le religioni cananee, la dea Astarte, insomma, era diciamo, un po' come la Venere, no? Del mondo pagano, nel mondo pagano la sessualità era addirittura sopravvalutata, ci sono delle statue, no? Ecco, delle immagini, ecco, sacre, ecco, per i romani che sono statue sensuali, statue di nudi femminili, insomma, che non è che evocano la virtù, lì si evocano solo la sensualità, anche la più bassa, no? Pur nella loro bellezza, vabbè, però. Quelle immagini cosiddette sacre per i pagani, insomma, sopravvalutavano gli istinti più bassi dell'uomo. E purtroppo nel classicismo, nel Rinascimento, no? L'umanesimo, insomma, pare che la Chiesa avesse messo a tacere queste cose, no? Insomma, bisogna saperle controllare, però non è che non esistano, no? Perché le famiglie e i figli esistevano lo stesso, anche quando c'era la Societas Christiana. Però ecco veramente la polemica, no? La polemica neopagana che è cominciata col Rinascimento, poi si è sviluppata proprio in maniera turbolenta, purulenta con l'illuminismo, il liberalismo, no? Il marxismo, queste ideologie che sembravano liberare l'uomo e invece l'hanno schiavizzato ancora di più. Oggi paghiamo le estreme conseguenze, la caduta per esempio della fertilità, no? La caduta dei figli, insomma, non si fanno più figli perché? Perché il sesso è totalmente staccato dalla generazione e quindi è solo un modo per divertirsi, non è nient'altro, nulla, ecco, solo questo è. E allora, certamente, ne va della vita stessa della società. E la società senza figli muore, c'è poco da fare. È inutile che facciamo venire, ecco, le orde, le invasioni delle persone disperate di altri paesi, no? E poi si adattano al nostro modo di vita e quindi fanno come noi, no? Ecco, assumono questa mentalità, questo atteggiamento indifferente verso la famiglia, verso i valori, verso la dedizione, il dono di se stessi. E quindi insomma, aumentano pure loro la decadenza. Purtroppo, se manca il valore principale, inutile che mettiamo le toppe, possiamo dire abbiamo bisogno di forza lavoro, facciamo venire le persone di altri continenti a lavorare. Non è che abbiamo risolto il problema, poi se ne andranno anche loro, come ce ne siamo andati noi, no? Come abbiamo rinunciato nelle nostre istituzioni. Ai valori familiari, ai valori della generazione, dell'educazione, e certamente poi lo imponiamo questo sistema anche a quelli che vengono, no? È un sistema perverso, perché è basato su principi perversi, lì dove non si vive è la giusta regolazione tra corpo e spirito. Lo spirito deve essere superiore al corpo perché Dio è superiore alla materia. Quindi ci vuole tanta umiltà per riconoscere questo. Se no si cade molto in basso, dice San Massimiliano. In genere le eresie e le sette cominciano da qui. Questa storia si ripete continuamente. Lì dove il diavolo non riesce, manda la donna. E infatti tante sette cristiane, no, pseudo-cristiane, insomma, eresie cristiane, poi hanno questa libertà sessuale, no? Sembra che hanno, per esempio, insomma, ecco. I Fraticelli, i Valdesi, i Catari, no? Ecco, predicano questo disinteresse verso la materia, perché loro sono superiori e quindi si può fare tutto, no? Quelli che sembrano più puritani, poi alla fine sembrano, sono i più libertini, no? Perché insomma, questa materia non la considerano proprio, no? Cioè, non entrano veramente nel motivo per cui, ecco, l'uomo è così, no? Per cui l'uomo cade gravemente, che è la mancanza di umiltà verso Dio. Dobbiamo molto vigilare. Abbiamo sì la clausura esterna, ma per lo spirito deve esserci anche quella interiore. Attenzione a non cadere in fantasie, no? Ripiegamenti su se stessi, considerazioni del passato, considerazioni di immagini che abbiamo, no? Che ci vengono dal demonio, ecco, dalla società intera che spesso è proprio orientata a una, diciamo, deumanizzazione totale dell'uomo. Se esiste solo il sesso, no? Ecco, se i modelli che vengono proposti sono solo quelli sessuali, ecco. Certamente anche, insomma, quella cultura che riflette, si riflette su di noi, farà la sua incisione, la sua parte nella nostra anima, e dobbiamo stare attenti e vigilare. Se l'anima non si rafforza interiormente, si agiterà, le verranno i più diversi pensieri e piano piano si allontanerà dalla perfetta osservanza del voto di castità. Perfetta significa che deve essere osservato anche interiormente. Non solo esteriormente, ma anche nel cuore, anche nel cuore. Su questo punto dobbiamo trattarci con molta durezza, molta durezza. Ecco, non dobbiamo essere teneri con noi stessi. Ecco, San Massimiliano lo insegna. Attenzione a prevaricare. Si prevarica per un pilino, per una curiosità, per qualcosa che, insomma, sembra nulla. Vabbè, uno sguardo, un sorriso, una carezza, invece poi, ecco, si va a finire nel peggio. A nulla serviranno i superiori se ognuno personalmente non baderà a custodirlo. Nulla servirà se ognuno da parte sua non prende ciò molto sul serio. Ricordo, insomma, no? C'era un padre spirituale, diceva, no, di un suo figlio, purtroppo, no? Che era caduto nel peccato. Poi non riusciva più a liberarsi, che gli posso fare? Beh, come fai a fermarlo? Diceva. Ecco, forse è proprio il senso della frase di Gesù: quello che devi fare, fallo presto, non ti puoi più trattenere. Vabbè. Sperimenta questo peccato, ma poi vedrai che è nulla. Ecco, vedrai che ti dovrai pentire. Beh, ci fermiamo qui per la nostra prima conversazione, la seconda conversazione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio, buon consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna su questo punto così delicato della conferenza 163 sul voto di castità, sul sesto comandamento, ecco, il quale deve essere vissuto in pienezza, nella perfezione, da tutti i religiosi di epoca larga, ma da tutti gli uomini, perché tutti siamo chiamati alla castità in qualche modo, no? Ecco. La purezza è proprio l'egida dell'appartenenza al Signore. se uno non vive la purezza, poi certamente pecca gravemente contro il Signore, cade, ecco, in questa lotta di integrità per la difesa di se stesso e della propria anima, pur davanti a Dio. La lotta ci sarà fino alla morte, ecco, non si fa illusioni, San Massimiliano, ci sarà sempre la lotta, perché finché abbiamo, ecco, la sensualità, il corpo di carne che vuole prevalere sullo spirito, ci sarà questa lotta, e spesso una lotta impari, no? Abbiamo bisogno di Gesù, abbiamo bisogno dell'Immacolata. Senza la vittoria però non c'è il premio, quindi è anche necessario lottare, è anche giusto. No, non che non ci debba essere la lotta, ci deve essere. Forse anche qualche caduta, però certo noi non vogliamo direttamente la caduta, però vogliamo, ecco, preservare la nostra integrità davanti a Dio. Come sempre il mezzo per la vittoria è la grazia, non si può vincere senza grazia. La grazia è gratis data, quindi dobbiamo implorarla dal Signore, non ci è data in maniera scontata, dobbiamo meritarla. Il nostro merito è proprio il chiederlo, è il chiederlo a Dio, implorarlo, supplicarlo di cuore con umiltà. Senza questo non c'è premio. Come sempre, il mezzo per la vittoria è la grazia. Gesù ha detto: senza di me non potete far nulla. Cadiamo miseramente. Sono tante le occasioni, sono tante le circostanze di debolezza, sono tante le prove che veramente senza un impegno forte e costante nella grazia non ci è dato nulla. Tutto dipende dal grado di avvicinamento all'Immacolata Mediatrice. E anche se la vita passata è stata molto burrascosa, tutto si imbianca e si purifica. Tutto si imbianca e si purifica. Senza avvicinarsi all'Immacolata non si possono sconfiggere le tentazioni. Solo grazie all'Immacolata si possono sconfiggere le tentazioni. Lo dice chiaramente, è una nota costante di San Massimiliano. Solo nell'Immacolata possiamo avere la vittoria. Chi ricorre incessantemente all'Immacolata o non acconsentirà mai volontariamente al peccato, oppure quando cadrà si rialzerà subito. Non si può stare costantemente nel peccato, perché questo denota che non siamo dell'Immacolato. L'Immacolato ci fa subito vergognare di quello che siamo, ci fa subito vedere che quello che facciamo non è buono, non è giusto, non è santo. Quindi ricorrere incessantemente all'Immacolata significa rialzarsi subito. Si possono usare anche altri mezzi, come il pensare alla morte. Ecco, i maestri di spirito ne avevano tanti, no? Ecco, questi sono proprio gli essenziali. Prepararci alla morte, pensare che la morte sia adesso, sia vicina, non chissà quando, tanto mi convertirò, avrò tempo per convertirmi, avrò tempo per pensare, ecco, alla morte. Ecco. Non si può fare questo, perché vuol dire non essere dell'Immacolata. Oppure l'inferno, anche l'inferno, no? Pensare all'inferno, che io posso dannarmi, che ho questa possibilità di dannarmi eternamente. Si possono anche usare altri mezzi, come il pensare alla morte e all'inferno. Per questo Dio lo ha creato, per aiutare le anime a salvarsi. Incredibile, no? L'andare all'inferno è la conseguenza di un'avversione volontaria a Dio, in cui si persevera fino alla fine. Lui dice: lui dice che nell'inferno, ecco, c'è questa possibilità di pensare adesso, no? Di convertirsi. Quindi anche il pensare a questo è una grazia. Il Signore ce l'ha data per aiutare le anime a salvarsi. Incredibile, no? Ecco. Ma è così, anche questo è un atto di misericordia. Ovviamente quelli che ci stanno dentro ormai non si possono più salvare, perché è una condizione stabile, una condizione eterna di dannazione, no? in cui appunto noi dimoriamo, cioè esiste questa possibilità per chi insomma pecca mortalmente, chi persiste nel peccato di dannarsi. Ecco, allora questo pensiero, dice San Massimiliano, è voluto da Dio, non che sia voluto da Dio direttamente, no, ecco, per la salvezza, però il riflesso di questo pensiero, di questa realtà, ci aiuta a convertirci. Quindi, secondo San Massimiliano, è un atto di misericordia. Dio lo ha creato per aiutare le anime a salvarsi, no, non l'inferno in sé, perché l'inferno in sé non è salvezza. L'inferno in sé è dannazione, cioè è l'esclusione della salvezza. Però il pensarvi, ecco, il riflettervi, il meditarvi, meditare, no? Che questa dannazione è possibile, che è attuale, ecco, che si può conseguire, no? Ecco. E allora, ecco, questo aiuta le anime a salvarsi. Il cielo l'ha creato per ammettere gli uomini al suo amore. Il cielo l'ha creato per... Veramente è paradossale qui, San Massimiliano. Cioè, il cielo ha creato l'inferno perché? Beh, è possibile che sia così duro, no? Il Signore che permette l'inferno. Alcuni si sono ritratti, no, dal pensare all'inferno, perché col dire no, ma il Signore non può essere così, che condanna eternamente un'anima, ecco, senza possibilità alcuna di riscatto, senza possibilità alcuna di salvezza, non lo può fare, no? E allora l'inferno, e negano l'inferno. Oppure von Balthasar diceva in una delle ultime opere della sua vita: l'inferno è vuoto, forse perché presentiva vicino, no? Questo giudizio di Dio. Però non è che si può esorcizzare così il pensiero dell'inferno dicendo che è vuoto. E questa è veramente una mancanza grave, perché Gesù ne parla diffusamente, no? Ecco, l'Apocalisse, il libro di Daniele, ecco, le anime dei dannati ci sono, ne parla la scrittura. Non è che ne parla così, tanto per fare un fervorino. E San Massimiliano dice addirittura che questa realtà serve a diventare santi, per quelli che ci stanno qui sulla terra, ovviamente, no? Quindi il santo pensa spesso all'inferno, non perché ci deve andare, no? Ecco, ma perché non ci vuole andare? Perché non ci vuole andare, ci pensa spesso. Santa Giacinta di Fatima pensava spesso all'inferno, e quando pensava gridava, piangeva, tanto che Lucia andava a consolarla, no? L'altra pastorella, e tu non ci andrai, no, ma io non è che pavento di andarci, oddio, insomma, tutti quanti, anche i santi, no? Pensano a questo orrore, no? Che l'anima è deformata dal peccato, talmente deformata che non può più contemplare Dio. E allora, diciamo, no? Non è che pensava a questo, però ci devono pensare tutti, no? I santi ci pensavano con coscienza. Però dice, quelli che ci vanno, no? Quelli che ci stanno, come deve essere orribile la condizione di quelli che ci stanno senza nessuna possibilità di salvezza. Bestemmia in continuazione, la presenza di Satana, no? Sempre. La presenza di Satana. Abbiamo continuamente bisogno di lei affinché ci istruisca. Ella deve operare tutto nella nostra anima. Questo è il modo sicuro di mantenere il voto di castità. Cerchiamo di osservare noi stessi questo voto, ma anche di aiutare i più giovani. Ecco, i giovani cadono più facilmente, oddio, anche gli anziani, purtroppo ci sono storie di questo genere anche oggi, no? Ecco, non è che nessuno è confermato in grazia, non è che si è liberi assolutamente, per il fatto di questo, anzi, il voto ci mette di più alla prova anche, no? E quindi dobbiamo essere anche più forti, chi fa il voto. Vi dico questo perché ritengo di essere obbligato sotto pena di peccato grave. affinché nessun'anima si contamini con questo tipo di peccati. Del resto, che figura facciamo se Anne Pokalanov, anime consacrate all'Immacolata, si imbrattano così? Ecco, dice pure questo, no? Dice, ma noi abbiamo scelto l'Immacolata, e come facciamo a convivere con un peccato del genere? Come facciamo a convivere con uno stato di peccato, cioè senza volersi riscattare, senza voler essere purificati? Non si può vivere così, no? Una totale contraddizione con se stesso, eppure veramente è come giacinto, dovremmo cominciare a gridare, ma non per quelli che sono dannati, per quelli che, per quello che veramente facciamo, no? Ecco. Ecco, non si capisce, per esempio, tanti vanno, fanno la comunione senza essere sposati, no? Convivono, cioè, vivono in uno stato non di castità, ecco, non di purezza, perché anche l'atto in sé, no? Ecco, l'atto riproduttivo, e non è lecito fuori del matrimonio, è un dono che Dio ci ha dato per la generazione dei figli, oltre che per l'unione coniugale, certamente, no? La forza in certi casi, ma non sempre, neanche quella, no? Non basta quello, ci vuole un fatto interiore, diciamo, no? Anche per gli sposi. Figuriamoci un religioso, no? Che vive così, ecco, non è possibile, ecco, il Papa si è pronunciato recentemente su questo, no? Si può vivere una doppia vita, no? Ecco, vivere, insomma, apparentemente la castità e poi di fatto non viverla. Ecco, questa è una grande ambiguità che proprio rischia la dannazione, no? Perché noi in effetti davanti a tutti, davanti a tutta la Chiesa, pubblicamente noi facciamo questo voto, facciamo questa promessa al Signore. Quindi che figura facciamo se in epoca l'anno anime consacrate all'Immacolata si imbrattano così? Sforziamoci tutti di avvicinarci sempre più all'Immacolata e in questo dare agli altri il buon esempio. Ecco, avviciniamoci coerentemente all'Immacolata, facciamo dei passi, mettiamoci in preghiera, ecco, i religiosi in primis, ma anche tutti. Tutti gli altri devono vivere coerentemente questo voto. Veramente si rischia, no? Ma la purezza in genere, l'integrità in genere, l'integrità. Come vedete, la malignità, la malevolenza, la gelosia, l'inganno, la frode, la menzogna. Tutte queste, che cosa, perché si fanno queste cose, no? A parte che non c'è umiltà davanti a Dio, proprio perché dobbiamo nascondere qualcosa, no? Questa è una cosa, perversa. Se noi siamo puri davanti a Dio, non dobbiamo nascondere nulla. Non dobbiamo nascondere nulla. Dobbiamo vivere coerentemente il nostro stato. Non è che dire io non ce la faccio. Ma non ce la fai, ma nel mondo è lo stesso, no? Non è che un religioso dice, beh, io non ce la faccio, il voto di castità, quindi vabbè, vado nel mondo, ma il mondo quello devi vivere, no? Cioè, se non sei sposato, lo devi vivere lo stesso, anzi forse è più difficile, no? Perché hai meno mezzi, no? I mezzi della preghiera, i mezzi della meditazione, i mezzi, ecco, della parola di Dio, della grazia, della confessione sacramentale, no? Magari non puoi, come nella vita religiosa, approfittare così tanto di questi mezzi. Non lo puoi fare, quindi hai più mezzi per vivere la castità nella vita religiosa, nella vita sacerdotale, no? Che ti permettono di liberarti dall'intoppo, dall'inganno, dalla frode del demonio che ti promette un bene che invece non è un bene, ti promette una cosa che invece non è giusta. Ecco, non si può vivere. Perché non è secondo Dio, non è secondo il Signore, non è secondo la tua santificazione. Che il Signore ci illumini, ci faccia vivere pienamente questo dono della castità, del sesto comandamento, per mezzo dell'Immacolata, solo e sempre per l'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.